romanzi e poi iniziamo a impostare qualche domanda, qualche dialogo che credo continuerà nel prossimo, se poi se Romanzi vorrà essere con noi anche nella prossima sessione sarebbe bello, ma insomma, sicuramente nella...
Si vuole collegare
Esatto,
un po'.
un
Volentieri,
amico remoto.
volentieri.
La prossima sessione sicuramente faremo un po' il punto su questi due primi ospiti, diciamo così, che abbiamo avuto. Prego.
Grazie. Allora, l'ultimo studio che vi presento è un altro tema fondamentale, poi, scusate, nella, ovviamente, dell'interazione uomo-robot, è un tema quello della morale. Cosa, come giudico un agente robotico che trasgredisce una norma morale? Allora, aspettate che... No, vabbè, ho invertito, vabbè, adesso vi dico prima... Faccio prima questa. Partiamo un po' dal concetto di trasgressione, ma poi torno io, ho invertito una slide. Allora, di trasgressione morale, ovviamente ci sono tante teorie psicologiche che hanno diversi modi, hanno studiato i cambiamenti diciamo, nei giudizi morali dei bambini attraverso diverse teorie. Una sicuramente molto interessante che abbiamo un po' utilizzato anche perché poi hanno operazionalizzato la loro teoria attraverso delle prove, diciamo, molto interessanti per i bambini, che è quella della teoria del dominio sociale, non dominio, nel senso come dominanza, no? Che ci sono diversi domini insomma, della sfera, diciamo, sociale e morale, e i bambini in età prescolare, appunto, considerano sbagliata la violazione di una norma morale. Cioè, già da molto piccoli, già in età prescolare, ben capiscono che, ad esempio, cioè rubare, far del male a qualcuno, non condividere è qualcosa che non va fatto, no? Poi, per le motivazioni, che siano educative, siano culturali, siano tante motivazioni, però c'è, cioè, i bambini, quasi tutti, o una gran parte, hanno, diciamo, questa reazione a queste situazioni. E ci sono tutte ampie prove sperimentali che mostrano che già a 4 anni i bambini hanno sviluppato la comprensione della validità delle norme di giustizia e cura, cioè significa che devo prendermi cura dell'altro, se uno si fa male ti aiuto, no, quello che vi dicevo prima, l'equità, essere sensibile al fatto di dover dividere in un certo modo, condividere e così via. Ecco, tuttavia però, proprio diciamo, questa teoria poi aveva identificato che c'era un po' quindi un momento un po' particolare in cui, nel momento in cui i bambini, appunto intorno ai 4 anni, gli si chiedeva di giudicare i sentimenti di un trasgressore di una norma, attribuivano per lo più sentimenti positivi al vittimizzatore. Cioè, nel senso, dicevano perché qual era il significato? Se l'altro, ad esempio, ha rubato i biscotti a un altro bambino, so che è sbagliato, però in realtà lui è felice. Nel senso perché in realtà li voleva i biscotti. Quindi si pongono rispetto ovviamente al desiderio del vittimizzatore. Quindi proprio da qui nasce una prova sperimentale che si chiama in inglese Happy Victimizer Task, cioè il vittimizzatore felice, che è molto simpatica, e farò vedere poi i video che abbiamo trasposto appunto attraverso l'interazione tra uomo, tra bambino e robot, e appunto il vittimizzatore felice descrive il fenomeno per cui i bambini piccoli si aspettano che un trasgressore morale, ad esempio un bambino che ruba delle caramelle, sia felice anche se ne comprende la validità delle regole morali. Cioè c'è appunto quest'idea, no? Io so che qualcosa non va fatta, però l'altro la fa e ti dico, beh, sei felice, ben per te. Allora, da questo ci siamo, scusate, vado un po' indietro, dalle domande di ricerca, ci siamo posti un po' utilizzando questa struttura sperimentale che è molto affascinante, questo meccanismo nei bambini, di studiarlo appunto tra uomo e robot. Quindi la nostra prima domanda era se il giudizio morale di bambini di 5 anni, età fondamentale, detto quei 4 anni, 4-5 anni, tornano sempre un po' come momento importante dello sviluppo, se una trasgressione morale varia, se il trasgressore è un umano o è un robot. E poi l'abbiamo analizzato anche rispetto al comportamento prosociale, perché poi se io vedo che qualcuno fa qualcosa di sbagliato, sono anche, come dire, altruista nei suoi confronti. Cioè, questo può variare il modo in cui gli posso dare qualcosa. Cioè, ad esempio, se io vedo uno che ruba, gli do di più perché, ad esempio, immagino che sia, no, più potente per me, o gli do di meno perché dico, no, beh, è una persona sbagliata, allora no, io do. E quindi abbiamo, l'altra domanda era se il giudizio morale dei bambini associato al comportamento prosociale verso un altro bambino dopo aver assistito a una trasgressione morale compiuta da un altro bambino o un robot. Cioè, è un'idea, diciamo, di questo, diciamo, se la prosocialità verso un bambino, quindi noi abbiamo immaginate che siamo all'interno di una scuola in cui c'è un robot, una classe, c'è un robot. Un robot trasgredisce una norma, se questo può incidere sul modo in cui i bambini poi interagiscono tra di loro. Cioè, se ad esempio poi devi interagire con un altro bambino, questo, nel momento in cui lo vedo agire un robot, può avere un effetto. Questo si basa anche un po' sulle teorie dell'apprendimento sociale di Bandura, che no, era cioè questo esperimento classico, la bambola Bobo, che era, si faceva vedere uno specchio unilaterale, dove c'era un bambino che guardava in questo specchio in una stanza, c'era un adulto che entrava all'interno di una stanza e c'era questa bambola Bobo che veniva picchiata. E poi appunto si vedeva, i bambini guardavano, poi facevano entrare nella stanza e che cosa facevano? Nel momento in cui avevano assistito a questa cosa, anche loro picchiavano la bambola. Quindi c'era, come dire, c'è questa trasposizione, no, nei confronti dell'umano se, no, è il robot a trasgredire, a fare una trasgressione.
Okay.
Questa era un po' la nostra domanda. L'abbiamo fatto in realtà, perché adesso bambini giapponesi, perché in realtà questo poi vi dirò, è uno studio che stiamo facendo cosiddetto cross-culturale, cioè stiamo analizzando diverse culture, ovviamente con il nostro un po' collaboratori internazionali, soprattutto giapponesi, e abbiamo raccolto appunto dati con 42 bambini di 5 anni. Abbiamo appunto trasformato in maniera in video delle prove classiche del compito del vittimizzatore felice. Qua adesso è un design sperimentale, ma non è necessario, vi faccio vedere poi i video, che sono due aspetti fondamentali: il non condividere, cioè quell'idea della sensibilità all'equità, all'essere fair nelle relazioni, e una che è le norme fondamentali, cioè quella del rubare, che i bambini ovviamente già da piccoli, come dire, anche dal punto di vista educativo, sono particolarmente esposti a dire non si ruba, non si prende. Quindi sono due aspetti molto importanti, soprattutto in queste età. Ancora, programmare il robot, ho utilizzato questo qua, un studio fatto in Giappone, durante il mio periodo lì, visiting, quindi ho imparato ad utilizzare un altro robot, un'altra piattaforma, quindi anche qui, no, come forgiare il sapere, significa avere il tempo di imparare, di dover costruire, imparare un nuovo strumento, e poi abbiamo, insieme a un mediatore linguistico, siamo andati nelle scuole a raccogliere insomma, i dati con i bambini, cioè quindi interagire un po' con i bambini. Vi faccio vedere che cosa significa non condividere. C'era sia l'umano vittimizzatore, sia il robot vittimizzatore, cioè c'erano sempre un umano e un robot, però chi era il vittimizzatore? Una volta l'umano, una volta il robot. Nel non condividere. Questa è la spiegazione in giapponese, che era accompagnata, in cui dice c'è il bambino, c'è il robot che hanno molti pennarelli e vogliono fare un bel disegno, sta facendo un bel disegno. E poi entra un bambino, un robot, vede che l'altro ha tanti pennarelli e chiede: dice, tu c'hai tanti pennarelli, anch'io voglio fare un bel disegno, me ne presti uno per fare questo disegno? E qua il robot e la bambina dicono, no, non te lo presto. Quindi c'è l'idea di averne di più, e quindi, ok, questa è la prima. Poi c'è il non rubare, sempre dove c'è. Vi racconto mano a mano la storia, e qui si presentano i due agenti. Ora qui c'è, si dice, la maestra ha chiesto al bambino, al robot, di portare una scatola di biscotti perché poi li vorrà distribuire con gli altri bambini. Poi si mettono appunto, beh, ovviamente i movimenti sono diversi, uno è robotico, un altro bambino, quindi sono un po' diversi come tempistiche. Si mettono. Scusate. Poi c'è appunto il robot e il bambino che sono distratti, stanno leggendo un libro, e in maniera silenziosa un robot o una bambina entra e ruba i biscotti. Questo è ovviamente una violazione, cioè c'era una norma, c'era una, come dire, una norma sociale, la maestra invece distribuire biscotti ai bambini e io insomma le rubo, esatto. E qui ovviamente si fanno delle domande classiche appunto di studi sullo sviluppo morale, che sono appunto rispetto a questo tipo di compito, che è il giudizio morale del vittimizzatore, si chiede giusto quello che il robot o il bambino hanno fatto in questa storia, si chiedeva per entrambe le storie, un po' tutte design sperimentali, insomma. Poi l'attribuzione di emozioni al vittimizzatore, come si sente il bambino e il robot, cioè che ha subito, che ha fatto questa azione? attribuzioni, esatto, di emozioni, in questo caso anche aspetto di stati mentali, e vedete qui i bambini rispondevano bene, diciamo, in questa età, era un po' un'età, diciamo, di confine. E poi il carattere del vittimizzatore, il bambino o robot, un bambino o un robot, buono o cattivo, c'è anche un giudizio che si faceva sull'altro, l'attribuzione dell'emozione di sé come vittimizzatore, cioè si faceva mettere il bambino nel panni dell'altro, cioè di cui mettersi nella prospettiva dell'altro, e si dice: come ti sentiresti riguardo a questa azione se l'avessi fatta tu? Cioè, quindi non soltanto il giudizio dell'altro, ma anche tu come ti sentiresti in questo tipo di azione. E qui c'era in realtà il bambino che molto spesso anche qui rispondeva: mi sento felice perché ho rubato i biscotti, a me piacevano i biscotti e mi sono presi, no, poi non volevo condividere perché sono miei, i pennarelli non li voglio dare. Ok, qui velocemente poi c'è un altro gioco sempre derivante dalla teoria dei giochi, che è l'ultimatum game, molto simile al dictator game, che è molto simile all'ultimatum game, c'è solo una variazione, che non si può accettare o rifiutare, cioè il bambino deve soltanto decidere come dividere e poi l'altro accetta sempre, però è implicito all'interno del gioco, insomma l'idea è quanto il bambino tende a voler condividere con l'altro, cioè una misura dell'altruismo, che viene visto come appunto in questa situazione l'altro, che poi inevitabilmente tu sei il dittatore di questo gioco, no? Sei tu che decidi quanto dividere, l'altro dovrà sempre accettare, tu come distribuisci, quindi è una misura definita appunto di altruismo. Alcune rispondere un po' alle domande, cioè appunto se i giudizi morali dei bambini di 5 anni sono una trasgressione morale, varia se il trasgressore è un umano o un robot, i nostri dati hanno detto che sì, cioè il robot è giudicato peggiore dell'umano indipendentemente dalla storia, cioè se un robot trasgredisce non lo devi fare. E qui c'è un open question, dice, ma alla fine quale dovrebbe, poi ovviamente uno può fare mille domande, i bambini ovviamente poi appunto, gli esperimenti ti portano a ragionare su altre cose, l'idea è questa, di chiedere, l'idea è questa, se i bambini dentro loro hanno l'idea che il robot è una macchina perfetta, cioè quindi che non dovrebbe violare perché è programmata secondo le norme, oppure è una specie tra virgolette inferiore, cioè nel senso è un oggetto alla fine, non è un oggetto a cui non è sottoposto alle regole morali dell'essere umano, oppure è più libero di fare questi aspetti, quindi un po' le motivazioni non era, pensavamo di no, che ci fossero questi contenuti, quindi ovviamente è una domanda aperta. E poi ovviamente se ci fosse appunto una relazione tra comportamento altruistico e trasgressione morale, in realtà non abbiamo visto delle relazioni di questo tipo. E giusto adesso per un po' chiudere, è che perché non c'erano queste spiegazioni? È probabile che il giudizio morale nel confronto dei robot, l'altruismo, sono delle, come dire, sono degli aspetti anche alcune volte indipendenti, cioè quello che il dictator game, qua torniamo agli strumenti che si vogliono utilizzare, sappiamo bene che il dictator game nei nostri studi alcune volte studia l'altruismo puro, cioè quasi appunto un aspetto, diciamo, si dice one shot, cioè significa un'interazione diretta una volta sola, si studia appunto, non è tanto una visione relazionale, quindi è probabile che con altre misure di altruismo forse avremmo potuto trovare delle relazioni, quindi ovviamente no, quando uno dice i dubbi di quello che fa, ovviamente anche quella ricerca si dice appunto dobbiamo anche forse utilizzare altri tipi di strumenti che possono, come dire, leggere in maniera diversa questi elementi. Vabbè, poi adesso qui chiudo, questo è il work in progress di tanti altri studi che stiamo facendo e insomma poi spero insomma in futuro di poterli vedere insieme. Alcune conclusioni provvisorie, va bene, giusto un po' per tirare le somme. Ho iniziato dicendo, e anche la mia presentazione si chiama psicologia, c'è la parola psicologia dello sviluppo, che è poi la mia disciplina. Allora, ovviamente l'importanza della psicologia dello sviluppo per implementare i robot, cioè c'è l'idea che, è quello che dicevamo all'inizio, l'interdisciplinarietà, ovviamente con eventualmente una visione, se discutevamo una volta, anche forse una visione transdisciplinare, cioè qual è il nostro obiettivo e come dobbiamo collaborare fino a che punto, quali sono le nostre conoscenze, come dobbiamo scambiarci queste conoscenze. La psicologia dello sviluppo, come tante altre discipline, danno delle informazioni importanti anche proprio sull'aspetto di implementazione di sviluppo. E poi ovviamente, come abbiamo visto diverse volte, la sembianza umanoidi, gli effetti che hanno dall'infanzia all'età adulta, come cambiano questo, e poi l'uso dei robot per nuovi insights proprio nel campo della psicologia dello sviluppo. Non è semplicemente la psicologia dello sviluppo che dà alla robotica, in realtà è anche la robotica che ci dà nuove conoscenze. Ad esempio l'idea che, dicevano i bambini piccoli a 17 mesi, forse non hanno ancora sviluppato quel meccanismo, ci ha fatto capire forse che esistono due meccanismi, forse c'è l'esperienza, c'è forse qualcosa che deve essere approfondito. Sul giudizio morale, forse in quel caso c'è bisogno di, no, di utilizzare, cioè non ti dice che rispetto se ci sono altre entità non umane, i bambini si comportano, lo valutano diversamente, e così via. Cioè, diciamo, ci dà anche delle prospettive nuove per riflettere su quelli che sono i contenuti più squisitamente psicologici. Direzioni future, vabbè, qua giusto così qualcuna, ovviamente ancora la variabilità inter-robot, cioè utilizzare più robot, l'interazione bambina nei primi mesi, che questa è una delle, diciamo, direzioni di ricerca, studiare, diciamo, bambini molto piccoli, perché è un momento molto importante, topico, diciamo, tante cose, e aumentare gli studi longitudinali, perché questo sarebbe molto importante, vedere appunto come cambia, no, tutte quelle cose, ad esempio, si possono, tutti quegli aspetti che abbiamo studiato, nel momento in cui ad esempio un bambino o una persona interagisce per più tempo, però ovviamente lì è la sfida anche un po' della robotica, che deve riuscire a creare delle interazioni a medio-lungo termine. Questo è il progetto che adesso sto, su cui sto lavorando, è proprio riuscire a capire per poi eventualmente proporre studi a lungo termine, di interazione a lungo termine, studi anche eventualmente longitudinali di questo tipo. E nulla, chiudiamo con un vecchio robot vero, che è Bender, il nostro vero robot, che
è pregatore.
Pregatore, esatto. Grazie mille.
Grazie Federico, grazie mille.
Grazie. Grazie. Io interrompo.
Una lunghissima viaggio, no? Nelle tue conoscenze, nelle tue competenze, nei tuoi lavori, credo che abbiamo raccolto tantissimo materiale anche solo osservando, no, il modo in cui ti muovi, no, nelle tue conoscenze, che per noi è chiaramente una fonte di, quindi venendo noi da McCree, da un lavoro in parte differente, ovviamente fonte di interrogazioni, fonte di problemi. Ora io non ho tante cose da non da dire, ma tante sollecitazioni ho avuto, e così, però volevo anche ascoltare magari se c'è qualcuno, anche Florinda Fabria, o qualcuno dagli ascoltatori remoti, se vuol fare qualche intervento. Di sicuro mi permetto una nota, di cui parlavamo anche prima giù, no? È interessante come di fatto fra tantissime cose a livello anche proprio più superficiale che mi viene da dire adesso, come il robot sia sempre legato alla liberazione da un lavoro, no? E come dire, come se ci fosse sempre questo tentativo di, no, togliere all'umano e quindi automatizzare una parte cospicua di questo lavoro, fino ad arrivare alla liberalizzazione, alla liberazione dalle relazioni quasi, no? Addirittura, cioè siamo delle relazioni problematiche di soglia, la relazione per esempio di assistenza, di crescita, addirittura di educazione, no? Come ci sia quasi un desiderio di automatizzarle, no? Di renderle automatiche, e questo ci fa pensare su anche che tipo di come dire, che tipo di società stiamo immaginando in qualche modo come collettivo occidentale, diciamo così. Poi un'altra cosa interessante che diceva prima Ilaria Pavone fuori anche, come c'era questo legame fra il paradigma umano e il paradigma robot, si illuminavano a vicenda, che era un po' l'idea, sinceramente, che te lo dico, che ci ha anche mosso nell'invito, cioè l'idea era proprio quella che come l'umano pensava l'androide, il robot, avrebbe sicuramente rivelato qualcosa su una certa visione umana, ecco, che alcuni saperi delineano. Questa è un po', sinceramente, la domanda a trabocchetto che era alle spalle del tuo invito, no? Non eravamo mossi da una passione verso i robot, ma dall'idea di uomo che nei robot, nella costruzione, nella progettazione dei robot, si sarebbe espressa, no? Perché l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, no? Ovviamente quando tu hai provato, no, a raccontare quali sono le caratteristiche che la tecnologia deve raggiungere per ottenere una buona simulazione, no, dell'umano, evidentemente lì erano caratteristiche che si riflettevano sull'umano, no? Viene pensato l'umano come capace di desideri, capace di, no, di stati, adesso mi ero segnati, no, di volizioni, di intenzioni, e di avverbi epistemologici. Questo è molto interessante, no? Perché è molto interessante come tutti questi poi vengano sospesi, per esempio in guerra, pensavo in questi giorni, no? Come tutta questa umanizzazione, no? Questi prerequisiti che noi diciamo, quello, l'Occidente vede l'umano così, no? E poi in realtà non è vero, perché sono tutti dei dispositivi disattivabili, in tantissimi contesti noi disattiviamo queste prospettive. E poi che cosa significa questa attribuzione di questa visione, no? Che abbiamo dell'umano per stati mentali, per categorie così solide, no? Così solide. E poi una domanda, anche perché ispirato dalla meravigliosa, fantastica, bellissima Dolly, che ho davanti, è la questione del rapporto fra robot e animali, che mi sembra che tu non hai toccato, no, in oggi, cioè che tipo di relazione esiste fra appunto robot e animale, fra uomo, robot e robot animale, cioè che tipo di differenze ha nelle relazioni. Spesso uno tende ad attribuire al robot quasi, l'hai visto, no? Cioè, quasi forme che sono state usate, come dire, si costruiscono i robot per fare lavori che hanno fatto nella storia, diciamo così, gli animali, no? Dai lavori fisici al supporto del corpo, al pet care, no? I cani, no? E quindi anche questa cosa interessante, come, cioè, il robot sostituisce quella soglia millenaria dell'animale. Cioè che l'umano ha sempre avuto questa soglia, no? Per autodefinirsi. Non sono animale, no? Quindi uscire dall'animalità per definirsi uomo. Oggi quasi sembra che per uscire dall'animalità e definirsi uomo, il robot possa fornire un nuovo paradigma. Non sono una macchina, non sono più un animale. Ma fra macchina e animale c'è una relazione molto profonda, lo sappiamo. Nella storia anche del pensiero, spesso l'animale è stato pensato come una macchina. Quindi insomma, se l'uomo deve uscire dalla macchina per essere tale, deve uscire dall'animale per essere tale, allora in che modo l'uomo diventa uomo? E come dire, creando la macchina, cioè in che modo, creando questo automatismo, riesce a fuoriuscire dall'automatismo? Cioè da che cosa bisogna distinguersi per potersi definire uomo, no? Quali sono le soglie di transizione fra questi spazi? Queste sono alcune riflessioni che rimangono aperte, ma vorrei sentire, anche perché il tempo è poco e non vorrei togliere troppo tempo, se c'è qualche intervento, qualche suggestione, anche qualche corrisponsione, insomma. Certo. Così, ecco.
Sì, sempre. Magari ci ricordiamo che ovviamente, come ha detto Tommaso, la prossima sessione sarà una ripresa, no? Cioè, ovviamente, quindi adesso non è che possiamo aprire dialogo, perché abbiamo veramente pochi minuti prima che le persone comincino a scollegarsi, però possiamo chiaramente lanciarci, cioè possiamo ascoltarci mentre andiamo verso il saluto, e poi se Federico potrà nella sessione di marzo collegarsi, dovrebbe essere proprio il 26 marzo, mi sembra.
Sì, penso di ricordare, marzo, sì, 26 marzo.
O venire, sarà bello, perché forse potremo un po', no, avere una
relazione di
raccolta, rilancio, di interrogazione reciproca. Però è ancora tanto per ricordare che non è che liquidiamo qua adesso in 3 minuti.
No.
Possiamo cominciare a lanciarci le risposte.
Sì, forse delle domande anche, magari. Delle domande.
Anche soltanto senza risposta, però porre la questione, no? Su cui poi,
O dei chiarimenti,
appunto, su cui si possa riflettere anche nel corso del mese che arriva.
Sì. Se vuoi lancio io una domanda.
Vai, Carlo, vai, grazie.
Il transdisciplinare su cui abbiamo ragionato mi pare con una certa comprensione reciproca. La mia domanda è: lo mettete alla fine o lo mettete all'origine? Sta prima del comportamento o sta alla fine del comportamento? Sta in tutte e due. Tutto qua.
Questa è la domanda.
Molto sulle due dimensioni.
Sì.
Invece la mia domanda, visto che è secca, rapidissima, mi sembra facile. Nelle kit che avete descritto all'inizio,
sì.
Che avete descritto all'inizio del gruppo, no, appunto multidisciplinare, che lavora insieme a te, Federico, avete nominato appunto scienze agrarie, mi sembra, no?
Sì, lettere, lingua, psicologia.
Sì, psicologia è evidente, però ingegneria, programmazione. Però mi interessava anche l'agraria, mi è abbastanza chiaro, anche se avrei delle domande anche su quello. ma ecco, lettere, no, lingue no, posso anche intendere, perché lingue, come dire, governato il principio della comunicazione standard, proprio ci sta, ma lettere cosa fanno? Cioè, che contributo mi danno?
Sulla parte di lettere fanno la parte, ad esempio, anche di storytelling.
Ah, quindi come si racconta quello che succede?
Eh sì, perché immagina quando bisogna inserire un robot all'interno anche di un contesto, c'è un suo significato.
Ok.
Quindi c'è una costruzione narrativa che va...
Eh sì, anche perché quello che vi mostravo all'inizio, no, vedi, cioè, la storia della parte del robot è un aspetto comunque della, anche della produzione letteraria. No, abbiamo visto in Omero.
Sì, sì, quindi la narrazione.
È la narrazione. Secondo me è una visione, è la narrazione e anche la parte psicologica. Cioè, dal mio punto di vista, anche come ci pone nei confronti. Cioè, anche un'auto, per noi un'autodefinizione. Non è importante. Certo. Volevo rispondere al professor Sini sulla parte transdisciplinare. Credo che sia in entrambe, credo che sia in comunicazione. Cioè, nel senso che, ecco, la vedo come una visione che si deve avere, che cosa vogliamo arrivare, se ci arriveremo mai, e poi cioè dinamicamente ritorniamo probabilmente a ridefinire. Ecco, per noi l'approccio transdisciplinare è una visione del mondo, cioè che ci muove verso, ovviamente poi, andare a definire le discipline, le aspetti sperimentali, non sperimentali, le riflessioni, cioè è quello in realtà il credo che sia dinamica l'aspetto del soprattutto del in questo campo ancora di più. E qui rispondo, faccio una sì. Se posso a Tommaso che diceva dell'idea come i robot in realtà stanno modificando il nostro modo del lavoro, di altro. In realtà io sono per un approccio, ma credo che per mia formazione, diciamo, con l'altra parte di cui non abbiamo parlato, la parte sociomateriale, no, della relazione con gli oggetti, c'è questo che Bruno Latour, che c'è una cosa interessante che lui diceva nei laboratori, dicevo che la costruzione di quello che noi facciamo è una co-costruzione, cioè lo strumento che noi includiamo, noi non ce ne rendiamo, cioè dobbiamo fare un'analisi della nostra esperienza attuale che non so, credo che non so, anche dal punto di vista psicologico è molto difficile, no? L'analisi stessa, no? è una visione a posteriori di quello che noi viviamo, e quindi noi cambiamo la nostra esperienza in funzione di quello che noi inseriamo anche come strumento. Quindi c'è anche l'altra parte, che è un po' anche alcuni concetti che, no, della parte del web, sembra un po' distante, però quando tu dicevi liberarsi dall'automatismo, in realtà, cioè, no, con dei limiti ovviamente concettuali, anche, no, come diceva Harari, nostro passaggio a livello storico del avere, no, aver liberato la conoscenza e averla messa a disposizione di tutti è stato uno dei grandi cambiamenti che ci ha permesso di ripensarci, però l'abbiamo fatto senza capirlo, cioè l'abbiamo vissuto, forse l'abbiamo, come dire, capito forse a posteriori, e quindi secondo me è un cambiamento, è una costruzione che come dire, va di pari pari, molto, sì, non so come dire, è come
trascinati più che
io mi sento come, sì, come in un mare, nel senso che c'è, cioè, il mare poi c'è,
si chiama cultura anteriore.
Esatto, sono d'accordo, sì, è questa la parola, è quello che sento che sia. E poi io dico un'ultima, no? L'idea di Omero, no? Perché poi a me piace citare lui, ma non perché c'è un significato, cioè forse noi abbiamo
da sempre
qualcosa dentro di noi che è ovviamente di volerci forgiare come qualcosa che non sia più di materiale biologico, quindi, come dire, è forse una nostra idea che si sta materializzando in questo momento con questi tipi di strumenti. E quindi in realtà è un prendere, no, il futuro anteriore che in realtà sta prendendo vita, in realtà, non lo so, è una
riflessione. Sì, un'inerzia quasi sì. Dell'essere umano occidentale, che quasi non solo occidentale, che sta prendendo...
La sintassi con loro,
ragazzi. Ma infatti certo... La
sintassi, no, per cui impari a mettere le parole in una certa ordine per dare... Un robot, no?
È un automa,
perché
certo.
Noi abbiamo costruito una visione umanistica angelicata, non so come dire.
Sì, sì.
In realtà, il robot è l'estrema esteriorizzazione di quello che è cominciato 300.000 anni fa.
Esatto, sì.
Sono d'accordo.
Adesso vediamo meglio e disponiamo un po'. C'è il problema che dice naturalmente Sommaso, calano le relazioni fisiche, diciamo
così, no? Calano le relazioni. Cioè, inizia a percepita come un lavoro la relazione, no? Quel lavoro di soglia, la cura, la nascita, no? Che significato avrà questa cosa?
È quello che poteva dire un ateniese del V secolo, vedendo quelli che leggevano, si scandalizzavano, no?
Sei pazzo.
Tutto da solo. Era la stessa relazione, no?
Sì, di imbarazzo, certo, è vero. Sì, sì. No, infatti c'è un'inerzia in questo, c'è una sorta di...
La scrittura è il più grande robot dell'umanità.
Qui, professore, faccio una mia riflessione, io l'ho sempre pensata dal punto di vista che quando uno sceglie una certa disciplina cerca attraverso di trovare un linguaggio, cioè nelle lingue, un linguaggio per decifrare il mondo, ovviamente, no? A me la psicologia mi ha dato dei linguaggi. E quando diceva quello della parte robotica, in realtà immaginiamo quello che fa la parte di programmazione. Come lei dice, in realtà si è concretizzata l'aspetto di linguaggio, non è più simbolico come nella mascherina in cui il linguaggio non c'è, non so come dire, non c'è, ma nel cellulare se io vado ad aprire il programma che lo fa funzionare, un linguaggio c'è. Poi non lo so, sembra che anche il linguaggio stesso con questa tecnologia abbia preso una visione materica importante. Cioè non so...
Sì, è pervasivo, l'automatizzazione sta diventando pervasiva di ogni aspetto della vita, quasi anche fino a una sua invisibilità. C'è una... C'è un intervento, prego.
No,
io volevo... No, nel senso... Prego.
Sì, io...
Scusate, mi segnalano da casa che se parlate si inizia così lontano.
Devi avvicinarti al...
Perché è il mio computer che...
Sì. No, bisogna il microfono.
E allora possiamo fare così, guarda. Possiamo...
Qua.
Da casa mi dicono, perché bisogna... C'è il microfono e...
Ah, prova qua, sì. No, qui. Avvicinati al microfono. Sì, tu.
No, siccome il tempo è pochissimo, io vorrei fare una domanda che si aggancia un po' a quello che si è detto poco fa, però la vorrei porre l'attenzione più sul lato della funzione sociale di cui ti hai parlato, quindi in cui mi fa un po' problema, diciamo così, non tanto il contesto clinico assistenziale, quanto piuttosto il lato educativo. Allora, senza dilungarmi, senza fare un discorso, limitandomi piuttosto una domanda. Poi, prima di tutto, l'attenzione, magari una possibile differenza, diciamo così, che ci potrebbe essere tra educazione, una escalation, che andrebbe da educazione, istruzione, e qui provocatoriamente in informazione. Ah, certo. E poi mi chiedo, in conclusione, come domanda, che ne è, alla luce di ciò, della cura, del rapporto di cura umano, diciamo così, in senso ampio, e dunque anche dell'eros, che dovrebbe caratterizzare il rapporto educativo e istruzione, piuttosto che di mera informazione, diciamo così.
Chiaro. Allora, prima premetto nel senso che quelle sono delle visioni, ciò non significa che io le veda necessarie. Se dicevo, non che io le veda necessarie o non critiche, assolutamente. Ovviamente la parte dell'inserimento nella parte dell'istruzione, e questo ripeto, no, perché cioè io il corso no, tecnologie positive, cioè c'è un senso dietro, non è la visione positivistica,
sì.
Cioè è una visione positiva, cioè l'utilizzo della tecnologia al servizio, al servizio dell'uomo, cioè nel senso di chi lo crea deve essere, come dire, utile con, non so se c'è un obiettivo, però sicuramente se a livello educativo significa ad esempio affiancare la parte di educazione, e poi qui io dico un'altra cosa, abbiamo assolutamente trattato la parte di robotica educativa, che è un altro mondo ancora, perché in realtà l'aspetto dell'utilizzo dei robot in educazione si basa molto più che altro sull'apprendimento della programmazione, che come prima appunto dicevo un po' la risposta al professor Resine, poi la suggestione che avevo, che anche il linguaggio, quello là di programmazione, rappresenterà probabilmente, o almeno così noi vediamo, quello che rende vivo tutti gli strumenti che abbiamo intorno a noi. Cioè molto della nostra vita è data. Quindi io dico che non che ci sia, quando dico robot nell'educazione, quelle sono delle visioni un po' più, come dire, sperimentali, ancora si sta facendo tante, sono dei progetti che si stanno proponendo. E poi ovviamente non deve mai mancare, quando dico a supporto, deve esserci sempre l'elemento umano. L'elemento umano è quello che abbiamo discusso, poi vi dico appunto anche delle riflessioni, quando noi diciamo levare dal lavoro, cioè levare la parte lavorativa, però noi dobbiamo capire che tipo di lavoro stiamo levando, nel senso, signore, se io un robot ce l'ho, dico ad esempio in un ufficio che deve andare a postare il documento lì dentro, no? Quindi farsi una scala 10 volte al giorno, 20 volte al giorno, è una persona che poi arriva ad avere 50-60 anni, diventa un po' più complicato, no? Vedere, no, salire e scendere. Allora, quindi è un aspetto del lavoro rutinario che può essere, e può liberare, diciamo, una parte in realtà anche, come dire, più legata agli aspetti relazionali. Lo stesso ipotizzo possa esserci in educazione, ecco, su cui anch'io sono molto scettico, nel senso che l'aspetto ovviamente educativo è necessario, è un fattore umano, cioè l'uomo è centrale, la parte dell'insegnante o l'educatore, chi c'è, però ci possono essere sicuramente dei compiti più, dico io, più rutinari, di supporto all'interno della classe, che possono essere tali. Poi, come dire, secondo me siamo ancora molto... abbiamo ancora molta strada da fare per pensare all'introduzione di un robot, sì, nel senso che stiamo pensando, come dire, in una visione futuristica che non è concreta, non so come dire, quindi anche questa riflessione, io sono totalmente d'accordo con te, ma allo stesso tempo non riesco io stesso a vedere fino a che punto si può includere all'interno del sistema educativo. È questo un po', cioè, ovviamente il fattore umano è fondamentale, la relazione è cruciale all'interno della formazione. Ecco, vi dico ad esempio, no, facciamo blended, non blended, no, come si dice, dad, non dad, come si dice, no, l'altra volta ho fatto lezione e avevo 50 in classe, 50 a casa, e io ho detto, se facciamo corso di human robot interaction, se mi mancano gli uomini, resto solo i robot, e a secondo me la faccio da sola, no, allora dovete essere qui per farlo, quindi significa in realtà che io so che c'è, ci devo essere, gli altri ci devono essere per imparare. Quindi secondo me questo è fondamentale. So se...
Sì, si aprono vasti, no? Come diceva il professor Sini prima, è già oggi la didattica è robotizzata, che la luce è accesa, quindi qualcosa, no, nella mia aula è automatico. Cioè, se non ci fosse la luce perderei una capacità di stare insieme, così credo che il robot non cancellerà l'umano, ma lo potrà assistere, lo potrà vegliare, cioè sicuramente non potrà mai sostituirlo, perché non avrebbe senso proprio, secondo me, dal nostro punto di vista proprio di umani, non avrebbe senso. Però ci sono tante cose, anche sull'idea della scrittura che si inserisce nelle macchine. Proprio questa mattina rileggevo delle pagine del professor Sini su questo libro, che si occupa dell'automa, e nelle prime pagine si ricordava del golem, no? Che proprio, no, che è uno dei miti dell'automa, no? Cioè, prendeva vita se gli si scriveva Emmet sulla fronte. Emmet in ebraico vuol dire verità, è interessante, no? Che l'automa dice la verità dell'uomo, chiaramente, no? Quindi va scritto sulla fronte, e per, ovviamente anche lì c'era una visione minacciosa di questo golem che si ribellava, no? È la classica sindrome dello schiavo che prende il posto del padrone, sindrome di Sparta, come si può dire così. Ecco, rischia di diventare troppo violento, allora bastava cancellare la prima lettera e diventava Met, che vuol dire morte. Quindi è interessante come fin dall'inizio, in qualche modo, della cultura ebraica, in questo caso il destino dell'automa era un destino della scrittura, ed era un destino della verità dell'uomo, però, e della sua morte. Non so come dire, nell'automa si manifestano queste due, prendono corpo i fantasmi di morte dell'umanità, di una distopia totale, di un'educazione senza eros, di una ribellione delle macchine, no? Fino all'estremo di un ludismo ipotetico, no? Di una società che vuole distruggere le macchine, vuole vivere senza cellulare, per esempio, no? Cioè vuole privarsi di quegli automatismi che la tecnologia inerzialmente sembra, come dire, guadagnare, ecco, e dall'altra dice dei sogni, delle speranze, dice della, no? In qualche modo delle visioni positive, no? In qualche modo dice questa umanità, cioè dice dell'umanità, no? La sua verità e la sua morte, no? In qualche modo, come diceva il professor Sindel Golem tanti secoli fa. Quindi, secondo me, è un luogo di soglia, in effetti, davvero, no? Un luogo che, se guardato bene, no, ci può dire tantissimo su che cosa stiamo cercando, no? Ecco, diciamo così, con i nostri saperi, con le nostre posture. Non so, io attendo qualche segnale ancora, se no possiamo rimandare tutto il profluvio di domande e di questioni, che sarà, c'è molto da approfondire, anche perché per chi ha seguito le lezioni precedenti, un'altra riflessione, scusate, che facevo, è molto interessante vedere, no? il Gianni Caravaggio, forgiatore, professore di un'istituzione pubblica italiana, Accademia di Brera, no? E dall'altro, un altro tipo di forgiatore di forme umane, no? Che partecipa di un processo collettivo insieme ai programmatori, sempre in un'istituzione pubblica, sempre in un'istituzione privata in questo caso, ma un'istituzione insomma sicuramente riconosciuta dell'Italia, come queste due anime formino veramente umanità diverse, no? Eppure tutte e due sono in qualche modo parte di una formazione riconosciuta dell'Occidente. Cioè, come se ci fosse un conflitto? C'è un conflitto? Non c'è un conflitto? Perché non c'è un conflitto? C'è un conflitto? Non c'è? Insomma, è interessante come nella stessa istituzione formativa convivano modelli molto diversi di umanità. Questo come si situa quella decisione di cui parlava Florinda nell'ultima sessione, no? Che dietro ogni progetto c'è una decisione. Queste sono decisioni contraddittorie. Come si situano queste decisioni? Ne parleremo evidentemente con più approfonditamente la volta prossima sessione, se non ci sono altri interventi.
Grazie
a voi, davvero.
Allora ti aspettiamo, se avrai voglia, noi comunque rimuginiamo nel frattempo, come avrai capito.
Siamo dei grandi rimuginatori.
Grazie a voi. Grazie.
Buon lavoro.
Che pazienza, avete ascoltato. Grazie.
Siamo i soci remoti. Esatto. Sei fatto bene, io ho detto.
No, perché...
Esatto, siamo tutte le persone che sono collegate da casa.
Seccata la gola.
Ancora Federico Manti e Tommaso Di Vivo, e l'appuntamento nostro è per la prossima sessione, che sarà sabato
26.
Certamente il 26 marzo. E nei prossimi giorni manderemo anche un promemoria relativo ad alcuni incontri fuori calendario che abbiamo fissato per il mese di marzo e poi anche per il mese di aprile. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.
Grazie.
Mille.
Sì, no, no, sì, c'è un...